Ritratto. Laura Battista nel Risorgimento dei generosi lucani di Valeria Verrastro. Garibaldi, l'eroe mitico che animava il cuore della giovane poetessa potentina. Viveva in Basilicata Laura Battista ed aveva 15 anni in quella bellissima giornata del 16 agosto 1860. Quando a Corleto, prima che in ogni altra parte del mezzogiorno continentale, prima che Garibaldi stesso attraversasse lo stretto di Messina, fu proclamata la decadenza della dinastia borbonica e l'annessione della Basilicata al regno costituzionale di Vittorio Emanuele. Si trovava proprio a Potenza la giovane Laura quando, appena due giorni dopo, il 18 agosto, la città si sollevava tutta e proclamava Vittorio Emanuele re d'Italia e Garibaldi dittatore delle due Sicilie. Non sapremo mai se, in quella mattinata del 18 agosto, in cui il capitano borbonico Salvatore Castagna aveva concentrato le forze sull'altura di Montereale per controllare la sottostante vallata del Basento, la giovane Laura abbia tentato di spiare, fra le imposte della casa paterna, quello che succedeva giù nella strada. In quelle ore, infatti, i volontari armati e organizzati in pattuglie di sicurezza, insieme alle guardie nazionali, erano ormai pronti ad insorgere. La giovane Laura doveva conoscere quello che si stava preparando. Certamente se ne era discusso a casa. Il padre Raffaele, infatti, era di sentimenti liberali e nel 1848 era stato segretario del Circolo Costituzionale Lucano. Aveva aderito al programma del Comitato dell'Ordine di Napoli, quest'ultimo in stretta corrispondenza con il Comitato Insurrezionale di Corleto era stato informato da Carmine Senise circa la peculiarità della condizione della Basilicata, la quale, presidiata da pochi gendarmi, avrebbe potuto essere liberata in soli 4 giorni. Pertanto, già il 14 maggio 1860, il Comitato di Napoli aveva inviato istruzioni sul piano insurrezionale, da Genzano o da Corleto e da altri 2 centri dei distretti di Matera e di Lago Negro, si sarebbero mossi drappelli di uomini che avrebbero marciato su Potenza, e, qui giunti, vi avrebbero rovesciato il governo. Laura, dunque, doveva certamente sapere che proprio in quel 18 agosto la città di Potenza, presidiata da circa 400 gendarmi borbonici, sarebbe stata raggiunta da 3 colonne di insorti, con il compito di dare manforte all'insurrezione della città. Da est era attesa la colonna proveniente da Tricarico, guidata da Francesco Paolo La Vecchia. Arrivata nei pressi della chiesa di San Rocco, avrebbe imboccato le strade che salivano verso l'ospedale e il carcere di Santa Croce. Da nord la città sarebbe stata raggiunta dagli insorti provenienti da Avigliano e da Genzano, a capo di Nicola Mancusi e Davide Mennoni. La colonna sarebbe salita verso Potenza dalla strada che passava dinanzi al convento di Santa Maria. Da sud-ovest, infine, sarebbe giunta la colonna partita da Corleto e guidata da Camillo Boldoni, l'eroico difensore di Venezia. Essa avrebbe attaccato la città da Montereale e dalla via meridionale. In realtà le 3 colonne giunsero nel capoluogo potentino, ad insurrezione ormai conclusa. Probabilmente il terribile frastuono degli scontri dovette giungere fino alla finestra di quella stanza, che conobbe le lunghe ore dello studio, matto e disperatissimo, di Laura. Dopo mezzogiorno, intravisti alcuni drappelli di avanguardia della colonna proveniente da est, il capitano Castagna aveva cominciato a muoversi con i suoi gendarmi alla volta della città. Raggiunto il muro di cinta del giardino del monastero
di San Luca,
i gendarmi si misero nei vicoletti conducenti a via Pretoria e alla piazza del Sedile, dove era la sede della Guardia Nazionale. Pare che, per trarre in inganno il popolo, il Castagna avesse cominciato ad urlare «Viva l'Italia! Viva Garibaldi!». Subito dopo, però, i gendarmi cominciarono a scaricare un fuoco violentissimo sul popolo inerme, gridando Viva il re, abbasso la Costituzione, morte a Garibaldi. Accorse la Guardia Nazionale e si accesero furibonde mischie, alimentate da scariche di fucileria. In piazza del Sedile rimasero feriti Domenico Asselta e Gerardo Marino. Nel vico San Bonaventura caddero trucidati Luigi Guerreggiante e i giovanissimi fratelli Giovanni e Gaetano Crisci. Ma giunto nel vicoletto Lanzara, o Forno San Gerardo, il capitano Castagna, sorpreso dalla violenta reazione degli insorti, preferì prendere la fuga lungo la via del carcere Santa Croce, mentre i suoi gendarmi, rimasti privi di comando, si allontanarono precipitosamente dalla città lungo il pendio del monte che scende verso il fiume Basento. Pur nel dolore e nella rabbia per le persone cadute, la città fu coinvolta nella gioia della vittoria e alle 2 di notte aprì le sue porte alle 3 colonne di volontari. Come scrisse Michele Lacava, Potenza riservò loro un'accoglienza entusiastica, indimenticabile per tutti quelli che vi presero parte. È probabile che la giovane Laura sia scesa anch'essa nelle strade insieme alla popolazione festante. In quella stessa notte del 18 agosto, i capi del movimento insurrezionale, riuniti nel salone del Palazzo Viggiani, proclamarono Vittorio Emanuele re d'Italia e Garibaldi dittatore delle 2 Sicilie ed istituirono un governo provvisorio, il governo prodittoriale lucano, con a capo il lucano Giacinto Albini e il pugliese Nicola Mignogna, rappresentante del Comitato d'Azione. Certamente giunse anche a Laura il caloroso indirizzo di saluto rivolto il 5 settembre ad Auletta da Giuseppe Garibaldi. Ai generosi lucani insorti sotto il giogo di ferro e senza mezzi speciali. Vi prendo nella più viva parte del cuore, scriveva Garibaldi. Ne oblierò mai la bravura, l'umanità, la solerzia vostra, o egregi lucani. Abbiatevi le mie lodi, come a distinti collaboratori nell'eccelso risorgimento dell'Italia. La profonda ammirazione nutrita da Laura Battista nei confronti di Vittorio Emanuele e di Garibaldi probabilmente non fu mai disgiunta dall'orgoglio di appartenere anch'ella a quel generoso popolo lucano accolto da Garibaldi nella più viva parte del suo cuore.